Dal Salmo 62. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata senza acqua. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, il Signore Gesù vide i due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Pace bene amici e ascoltatori di Radio Missione Francescana. In questa ottava domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano, troviamo il Vangelo della chiamata, ma anche sia la prima che la seconda lettura hanno come tematica proprio quella della vocazione. E quando si parla di vocazione non dobbiamo considerarla un qualche cosa di esclusivo per preti, frati, suore, missionari, perché Dio di fatto chiama tutti alla salvezza, però chiama tutti in un modo singolare e particolare, si rivela a tutti, ognuno a suo modo. E allora questa tematica coinvolge tutti coloro che devono seguire, in quanto cristiani, devono seguire il Maestro. In quanto cristiani siamo tutti discepoli chiamati da questo unico Maestro, Gesù Signore. In questo racconto vocazionale troviamo narrato una doppia chiamata rivolta ad una duplice coppia di fratelli. L'intenzione, il progetto di Gesù che si rivela subito, immediatamente all'inizio della sua attività apostolica, è quello di condividere con altri il suo percorso, il suo cammino verso Gerusalemme. Cioè Gesù sceglie dei discepoli, questo è incontestabile dal punto di vista storico. Cioè raduna attorno a sé un gruppo di discepoli, gli apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Tommaso, eccetera, eccetera. E in questo non si discosta molto dalle consuetudini di allora, perché anche i rabbini, i capi religiosi, gli scribi, amavano e di fatto si circondavano di allievi, di un gruppo di allievi, che poi a loro volta sarebbero diventati maestri e avrebbero avuto dei discepoli. Gesù, pur adattandosi alla situazione del momento, alle usanze del momento, ma anche per una propria scelta, perché di fatto dobbiamo sempre tenere presente che Gesù, questo verbo che si fa carne, proviene da un Dio Trinità, Quindi il verbo Dio non è solo, ma sono in tre, si fanno compagnia, anche se sono una sola cosa, e tra di loro c'è una comunione perfetta. C'è una piccola chiesa, cioè una grande chiesa, scusate, il modello di tutte le chiese, di tutte le comunità, che è quello del nostro Dio uno e trino. Allora è una scelta quello che Gesù opera all'inizio della sua attività apostolica, vale a dire che chiama un gruppo di discepoli a fare comunità, a fare chiesa. Ma il suo essere maestro e il suo chiamare gli altri, pur avvalendosi e sottomettendosi a quelle che sono le consuetudini del tempo, ha dei tratti originali, cioè il suo essere maestro, la sua chiamata rivolta ad altri, al discepolato, ha delle caratteristiche peculiari, particolari. Innanzitutto non sono i discepoli che scelgono lui, come era consuetudine. Allora il discepolo che vuole avere come maestro quel tizio, Gamaliele, oppure quello, chiunque altro scriba o dottore della legge, era il discepolo, era la persona che sceglieva il maestro. E il maestro acconsentiva oppure non acconsentiva. Ecco, in questo caso troviamo che è Gesù che sceglie e chiama, ed è evidente questo nel brano del Vangelo che abbiamo appena letto. Seconda caratteristica peculiare: i discepoli, i suoi discepoli, non diventeranno mai maestri, ma rimarranno sempre tali. Chiunque vuol venire dietro a me, seguire me, prende la sua croce, ma dobbiamo sempre seguire lui. Siamo chiamati a seguire sempre lui, il maestro. Terzo, diversamente dai rabbini del tempo, che hanno come insegnamento la legge e i profeti, egli sì insegnerà loro tante cose, ma fondamentalmente dovranno mantenere un rapporto di fiducia e abbandono nei suoi confronti. Gesù insegna sì la verità, ma è lui e solo lui ad essere via, verità e vita. E così egli tiene il posto che aveva la legge nella convivenza dei rabbini giudaici con i loro discepoli. Ecco, questo è un quadro, è una composizione di luogo, chiamiamolo così, che dobbiamo tenere presente nella riflessione posteriore che andremo a fare su questo brano del Vangelo. Adesso lasciamo la parola qui ai nostri collaboratori, collaboratrici in questo caso, di Radio Missione Francescana, in questo commento alla liturgia festiva del giorno, di questa domenica ottava dopo Pentecoste.
Tutte e tre le letture di oggi, in fondo, parlano di una chiamata, di un dono che è stato donato dal Signore ai suoi discepoli, una chiamata che porta al servizio. Perché se noi andiamo a leggere il Vangelo, quando Gesù chiama Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, dice: venite, vi farò pescatori di uomini. Quindi c'è la chiamata e poi subito a fare, vi farò pescatori di uomini. E lo stesso vale per l'altra chiamata, quella di Giacomo e Giovanni. Li chiamò ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Seguono Gesù per fare qualcosa con lui, per realizzare qualcosa di bello con lui. Quindi chiamata e servizio, vocazione, chiamata a servizio. Ognuno ha la sua chiamata, quindi ognuno ha la sua vocazione, però le vocazioni determinano un servizio nel Signore. L'altra cosa che mi viene da pensare leggendole tutte tra le letture è questa, che Gesù chiama, il Signore Gesù chiama, ma non chiama delle persone che hanno dei doni particolari, che stanno facendo chissà che cosa di trascendentale, che sono impegnatissime, che hanno studiato, che sanno questo, che sanno quello. La prima chiamata, quella di Samuele, è la chiamata di un bambino, di un ragazzino, che addirittura nella lettura si dice egli ancora non conosceva il Signore. Cioè, quindi viene chiamato un ragazzino che è lì a servire Eli al Tempio per volontà della madre, per desiderio della madre che l'aveva consacrato al Signore, ma lui in fondo del Signore non sa ancora quasi nulla. Eppure il Signore lo chiama. Il Signore lo chiama, e la bellezza di questo racconto è proprio che chiamato risponde. Ci mette un po' a capire la chiamata, ha anche bisogno di Eli per capirla, perché è grazie ad Eli che finalmente Samuele risponde: eccomi, il Signore parla perché il tuo servo ti ascolta. Ha avuto bisogno di qualcuno che lo aiutasse a capire questa chiamata. Anche questa è un'altra verità. A volte abbiamo bisogno degli altri, dei fratelli, per poter capire magari quello che il Signore, per poter discernere quello che il Signore vuole, e in questo la Chiesa ci insegna tanto da questo punto di vista. Samuele era un ragazzino qualunque che non aveva chissà quali doni, chissà, eppure il Signore, davanti alla sua risposta, parla, il tuo servo ti ascolta, fa in Samuele, compie in attraverso Samuele cose grandi. Egli diventerà profeta, giudice e avrà un posto grande nella storia della salvezza, perché sarà un uomo di fede, un uomo che ha fiducia nel suo Signore. Anzi, in questa lettura alla fine viene anche detto: Samuele crebbe, il Signore fu con lui e ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Quindi Samuele si mantiene fedele alla parola del Signore. E poi c'è la chiamata, non la chiamata, però comunque l'annuncio di Paolo, che dice quello che il Signore ha fatto di lui. Il Signore ha fatto di lui un ministro della sua parola, il Signore ha fatto di lui un ministro di grazia. E anche qui, da dove è partito il Signore? Dal nulla, anzi, da un uomo che addirittura uccideva quelli che servivano il Signore, quelli che erano per il Signore. Quindi ha chiamato qualcuno che addirittura era dall'altra parte, no? E ne ha fatto un apostolo grande, un apostolo ricco di fede, di grazia, di capacità di essere missionario, di convincere i fratelli. E poi c'è la chiamata dei discepoli, che anche loro, degli apostoli, che anche loro, quattro pescatori che stavano facendo tutt'altro, stavano con loro padre gettando le reti in mare per pescare, quindi nessuno di loro era particolarmente, non aveva visioni, non era, ecco, questo ci fa pensare. Che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che il Signore chiama tutti, e non chiama qualcuno perché ha qualcosa di particolare, ma chiama perché chiama, chiama perché ama, chiama perché Lui è in grado di fare di ciascuno di noi qualcosa di grande e di bello.
Irene, mentre parlavi mi facevi proprio pensare ad una cosa, che noi abbiamo questa intima convinzione distorta che dobbiamo avere qualcosa di speciale perché qualcuno ci ami. E invece se pensiamo a quando vediamo un bambino, un nostro figlio, un nostro parente, anche semplicemente un bambino, qual è il sentimento che proviamo spontaneamente? Di grande affetto, di grande amore, di grande protezione. Così è Dio nei nostri confronti. Non dobbiamo avere nulla di particolare, siamo semplicemente i suoi figli. Ecco, volevo sottolineare quanto avevi appena detto. E poi, ritornando proprio al Vangelo, volevo fare alcune sottolineature che appunto leggendo mi hanno fatto riflettere. Innanzitutto il Vangelo esordisce dicendo che Gesù camminava, ora camminando sulla riva, mentre camminava lungo il mare di Galilea. Ecco, la vita è un cammino sulla riva del mare di Galilea. Sappiamo tutti che il mare, per gli antichi, per gli ebrei, per gli antichi, era un po' il simbolo della morte, era l'ignoto, no? Ecco, quindi questo Vangelo ci sta dicendo qualcosa, che la vita è un cammino sulla riva, vicino alle difficoltà, nelle difficoltà, e che Gesù cammina proprio per questo cammino dove stiamo camminando anche noi. Mi sembra bella questa cosa, c'è accanto, cammina con noi, anche lui vive, ha vissuto queste difficoltà. E poi c'è scritto che vide. Il verbo vedere a me colpisce tanto, perché non sempre noi siamo capaci di vedere, non vediamo veramente. A volte non vediamo le persone che ci passano accanto, e senza dare loro l'attenzione, senza dare loro ascolto, ci passano così, come se fossero invisibili. Ma non solo con le persone ci accade questa cosa, purtroppo ci accade con tutta la vita, con tutta la realtà che c'è attorno, con la natura e con l'azione di Dio nella nostra vita. Non ci accorgiamo quando Dio ci passa accanto, Perché? Perché siamo troppo ricchi. In questo Vangelo emerge questo punto, quando dice appunto che i discepoli lasciate le reti lo seguirono. Lasciare, ecco, è un verbo importante. Noi siamo troppo ricchi. È un'esperienza che personalmente faccio sempre, cioè siamo ricchi di noi stessi, ma non in senso positivo, in senso negativo. Siamo attaccati alle piccole grandi cose della nostra vita, persone, cose, abitudini, e non è importante quanto siamo ricchi, tanto poco, ma ciò che conta è l'attaccamento che abbiamo verso le cose o verso le persone o verso le situazioni. E questo attaccamento ci preclude spesso la possibilità di sentire la voce di Gesù che ci passa accanto, ci sta chiamando, perché ci chiama ogni giorno, ci è accanto ogni giorno, lo dice questo Vangelo, cammina con noi nelle difficoltà della vita, nel cammino della vita, ma noi non lo sentiamo. Capita a me spesso, quotidianamente, di non sentirlo quando sono appunto troppo attaccata alle mie cose, quando sono troppo preoccupata. Quando invece appunto mi abbandono, riesco a sentire che lui mi passa accanto nelle piccole cose, e allora nasce una gioia grande, perché sentire che lui c'è sempre accanto e che ci ama dà tanto coraggio e tanta gioia. Ecco, io credo che questo Vangelo ci possa aiutare in questo, a capire che siamo troppo ricchi, ricchi di tante cose che opprimono il nostro cammino di fede, il nostro cammino nella vita, e invece dobbiamo proprio imparare a lasciare le cose che abbiamo, che non vuol dire che le abbandoniamo, semplicemente diamo priorità alla sua presenza, alla presenza nella nostra vita. Ecco, ricordiamoci proprio che una delle strade per riuscire a distaccarci dalle cose è proprio sono le difficoltà, le sofferenze. A volte sono uno strumento pedagogico per aiutarci a liberarci di queste cose e aiutarci a vedere qual è, cosa conta nella nostra vita, e tutti ne abbiamo fatto esperienza. E allora questo ci incoraggia ad accogliere le cose che avvengono nella nostra vita con più serenità, con più nella pace, perché sappiamo che sono anche questi dei messaggi da parte di Dio per insegnarci il cammino nella fede.
Oh Signore, tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Non amo, tu hai prevalso ed il mio cuore si è arreso a te. Quando parlo di te non vedo che indifferenza, tutti si burlano di me, i miei amici si allontanano, perché Signore tu mi hai sedotto ed io mi sono lasciato sedurre. Con amore tu hai prevalso ed il mio cuore si è arreso a te. Così mi son detto che non avrei più parlato, sia maledetto il momento in cui ti ho incontrato. Ma Signore, tu mi hai seduto ed io mi sono lasciato sedurre. Con amore tu hai prevalso ed il mio cuore si è arreso a te.
E riprendiamo dai microfoni di Radio Missione Francescana il nostro commento a questa liturgia della parola nell'ottava domenica dopo Pentecoste, secondo il rito ambrosiano. Certo che la vocazione è un po' come una seduzione, perché Gesù affascina, è il canto che abbiamo mandato in onda come intermezzo musicale. Se pensiamo ai discepoli, gente matura, laboriosa, facevano i pescatori, lavoro duro, questa gente che lascia tutto. Ma andando per ordine vorrei evidenziare quelle che sono le caratteristiche della chiamata, di ogni chiamata, perché questo Vangelo funge per noi da modello. E se evidenziamo quelle che sono le caratteristiche che troviamo insite in questi pochi versetti, potremmo applicare a noi stessi, ad ogni chiamata, quell'esperienza, quella stessa esperienza che era proprio di Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea. Un'esperienza che scaturiva, soprattutto la loro risposta scaturiva dal fascino che emanava la persona di Gesù, altrimenti sarebbe stato particolarmente difficile, quasi impossibile, lasciare tutto. Ma procedendo per ordine possiamo dire che, pensando a come Gesù chiama e qual è il contesto entro il quale Gesù chiama, possiamo dire che Gesù chiama nella normalità della vita. Chiama la prima lettura Samuele mentre dormiva, addirittura nel sonno. Paolo sulla via di Damasco, era in cammino. Gli apostoli qui stavano lavorando, riassettavano le reti, gettavano le reti, riparavano le reti. E questo, per noi, questo particolare importante, è altrettanto significativo, perché ci fa capire che Gesù chiama sempre, come è stato detto, nella normalità della vita, del quotidiano. Un'altra caratteristica che notiamo è la risposta, e dentro la risposta di Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea a Gesù. Cioè, davanti ad una chiamata esplicita, la risposta è immediata, non si tergiversa. Dicono subito di sì, lasciano tutto, però avevano anche un lavoro, una professione. Pietro addirittura era sposato, aveva una suocera, cioè lasciano tutto. Una risposta immediata e una risposta radicale, perché di fatto tutto viene abbandonato senza riserve. Ecco, allora, queste caratteristiche peculiari che sono insite nella chiamata degli apostoli fungono e devono fungere per noi da modello, cioè noi dobbiamo ripensare, perché si tratta anche di ripensare, di fare memoria della propria vocazione, qualunque essa sia, per andare alle origini della nostra chiamata, perché Dio chiama sempre, fin dal grembo materno, non soltanto per i profeti, ma anche per ciascuno di noi, perché ci chiama alla bellezza dell'esistenza e della vita. Allora, che cosa possiamo evidenziare, cioè che cosa fa bene a noi pensare leggendo o rileggendo questo brano vocazionale? È che dobbiamo stare attenti a questa voce, perché è una voce che proviene a noi e si fa udire ovunque noi ci troviamo, non soltanto quando siamo in silenzio in chiesa, ma quando siamo in cammino per la strada, quando siamo lì sul nostro posto di lavoro ad esercitare la nostra professione, oppure anche a compiere un qualcosa di gratificante, di divertente, un diversivo, come possono essere le vacanze. Dio chiama sempre e ovunque. E noi non dobbiamo mai smettere di metterci in ascolto di Gesù che chiama sempre. E molte volte la sua voce, zittita dalla distrazione, dal rumore, dalla frenesia, dalle tante cose da fare, dagli impegni, dalla superficialità, questa voce ha bisogno di uno spazio, di un luogo, di un'opportunità per rendersi udibile, altrimenti cade nel vuoto. Allora, dentro la vita, dentro gli impegni sacrosanti del quotidiano, noi non dobbiamo mai smettere di alzare gli occhi verso il cielo. Sì, non dobbiamo distrarci da quello che stiamo conducendo, vivendo e operando, perché altrimenti quello che stiamo facendo è soggetto a errore, a sbaglio. Se uno, intanto che sta facendo un compito di matematica, pensa a Dio, ecco, è chiaro che sbaglia le sottrazioni, le divisioni, le formule algebriche. Ecco, pur dentro, concentrati, determinati nel quotidiano, nel vivere il momento presente, questo momento presente va vissuto non chiudendo le porte e le finestre a qualche cosa che lo supera, a qualcuno che è sempre lì, che sta bussando la nostra porta, che vuol farci udire la sua voce.
Stavo pensando che la chiamata non è solo qualcosa che riguarda noi, ma è qualcosa che poi riguarda anche gli altri, perché in base alla nostra risposta poi noi possiamo incidere o meno sul cammino non solo nostro, ma anche dei nostri fratelli. E proprio per questo volevo leggere queste parole sulla figura di Samuele. Samuele a poco prese confidenza con quella voce misteriosa di Dio e cominciò a comunicare alla gente la volontà salvifica di Dio. Così Samuele divenne profeta, cioè un uomo di fede, capace per un dono particolare dello Spirito di Dio di interpretare i segni di rivelazione che il Signore dà per indirizzare il cammino dei credenti. Come gli altri profeti della Bibbia, Samuele rimaneva così a contatto con il Signore da riuscire a intravederne i segni nella storia. Il Signore rendeva attento quotidianamente l'orecchio di Samuele perché lo ascoltasse come un discepolo e dall'altro il profeta non lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Questo fu Samuele per il popolo di Dio. Ecco, questa frase mi fa proprio pensare che la vocazione non è solo per se stessi, ma è anche per gli altri, forse soprattutto per gli altri. Quindi quello che noi facciamo nel nome del Signore e quello che noi riusciamo a vivere nel nome del Signore poi va anche a vantaggio dei nostri fratelli. E anch'io quando ascoltavo la canzone prima pensavo, ma veramente devo chiedere al Signore, Signore, di nuovo seducimi, di nuovo dammi questa forza della tua seduzione che mi porta a vivere secondo la tua volontà e a far conoscere questa tua volontà anche agli altri. Poi l'altra cosa che pensavo è che la chiamata, come la fede, non è mai unica e poi basta, irreversibile nel senso di statica, cioè che vieni chiamato e poi finito. No, il Signore ti chiama continuamente, rinnova continuamente questo suo legame d'amore con te. In fondo la chiamata non è altro che un legame d'amore. Quindi questo legame d'amore il Signore continuamente lo rinnova e tu devi essere attento, avere gli occhi del cuore attenti a questo suo rinnovare il suo amore per te continuamente, come l'hanno avuto i profeti, come l'hanno avuto gli apostoli, come l'hanno avuto i discepoli, come l'hanno avuto i santi. Quindi essere attento a questa chiamata che è data una volta, ma che continuamente ha bisogno di ritornare alla fonte per essere alimentata, per essere arricchita, per essere costante nel suo operare verso gli altri. E poi l'altra cosa che pensavo ascoltando te, Padre Gianni, quando dicevi uno viene chiamato e deve lasciare tutto, ma sappiamo bene che non è veramente un lasciare tutto, ma è un fare ordine nella nostra vita. Questo vale per qualsiasi tipo di chiamata, non solo per la chiamata del monaco o del prete o della suora o del consacrato, ma vale per qualsiasi tipo di chiamata. Dobbiamo imparare con l'aiuto dello Spirito a fare ordine. Cosa vuol dire fare ordine? Vuol dire che il primato su qualsiasi chiamata sempre ce l'ha il Signore, anche nella chiamata degli sposi sempre ce l'ha il Signore, il primato è per Lui, per il Signore Gesù. Se noi diamo primato a Lui, tutto il resto viene con ordine, tutto il resto viene bene, nonostante appunto magari le difficoltà eccetera, ma viene bene perché è tutto fatto nel nome del Signore, lasciando a Lui appunto il primo posto. E questo lasciare a Lui il primo posto vuol dire proprio riuscire a fare della propria chiamata un dono per gli altri, un dono grande per gli altri. Se noi scegliamo prima Lui, tutto il resto ci verrà dato in più, ce lo promette Gesù. perché dice il centuplo è la vita eterna. Lo dice nel Vangelo per quelli che sono chiamati al suo servizio, ma ciascuno di noi è chiamato al servizio del Signore, tutti siamo chiamati, ognuno in un modo differente. E però dobbiamo, quando parlavo della chiamata, che è unica ma che comunque va continuamente rinnovata, dobbiamo ritornare continuamente alla fonte e quindi ricordarci di quando il Signore ci ha chiamato. Come è successo per Samuele, come è successo per gli apostoli, come è successo per Paolo, ricordarci questa chiamata del Signore per riprendere forza, per riprendere vigore, per ricominciare da capo. È un po' come la chiamata del Signore, una chiamata sponsale. Se pensiamo al libro di Osea, quante volte c'è riferimento a questa sponsalità. E allora è quello che di fatto dovremmo vivere, ad esempio, nella vocazione matrimoniale, no? Quello tornare alle origini. Cosa mi ha fatto scegliere di stare con questa persona per tutta la vita? Cosa ho visto in questa persona che mi ha spronato a fare una scelta così definitiva, così grande? Lo stesso poi vale per qualsiasi altra scelta, no? Ritornare alla fonte per riprendere vigore, per riprendere coraggio, per riprendere forza. Quante volte San Paolo ritorna alla sua chiamata, se leggiamo i suoi scritti, quante volte ritorna a dire da quello che ero Dio ha fatto con me e per me tutto questo. Ecco, io credo che anche questo noi possiamo fare per riscoprire ogni giorno il dono grande che ci ha fatto il Signore, chiamandoci ad essere Suoi figli e accompagnandoci nel cammino della vita.
Mi ha fatto pensare a una cosa che hai detto, Irene, molto importante, ossia la vocazione non è solo per noi stessi ma anche per gli altri. Infatti in questo Vangelo si dice chiaramente: venite dietro di me e vi farò pescatore di uomini. Cioè è importante seguire Gesù, e questa chiamata a seguire Gesù ti apre agli altri. È una sottolineatura fondamentale, perché vuol dire che la chiamata di Dio non è qualcosa di intimistico, che ci chiude in noi stessi, che possiamo relegare da alcuni momenti della nostra vita, tutti nostri, magari anche belli, ma nascosti. No, è qualcosa che coinvolge la nostra vita profondamente e quindi ci apre agli altri. È molto importante, qualsiasi sia la vocazione, perché come hai sottolineato bene tu, Irene, ma anche Padre Gianni, la vocazione è unica, nel senso che la vocazione è la chiamata alla salvezza, all'incontro con Dio. Poi ognuno di noi la vive nella propria vita a seconda delle situazioni, ma è la stessa vocazione, è la stessa chiamata. Gesù ci chiama a un rapporto profondo con Lui a seconda delle situazioni, ma sempre e ciò che conta è il rapporto con Lui e di conseguenza poi il rapporto con gli altri. Ecco, è qui che volevo soffermarmi, proprio al rapporto con Gesù. Venite dietro di me, cioè per diventare poi pescatori di uomini, per diventare suoi seguaci, dobbiamo appunto stabilire con Lui un rapporto molto profondo, seguirlo, conoscerlo. È qui che volevo proprio dire questa cosa importante, perché ciascuno di noi è un po' chiamato a vivere Gesù nella sua vita, quasi a ripeterlo nella sua vita, a rifarlo nella propria vita. Gesù diventa carne nella nostra vita, ma per poterlo fare dobbiamo conoscerlo, per poterlo mostrare, vivere, dobbiamo viverlo, conoscerlo, e la strada per conoscerlo è appunto la parola, è la parola vissuta. Questo è importante, non possiamo parlare di Lui con la nostra vita se non lo conosciamo. E solo se lo conosciamo riusciamo a viverlo, lo possiamo vivere. Ecco, anche questo credo che sia significativo. Mi viene da dire che veramente la parola di Dio, il Vangelo in particolare, ma tutta la parola è un oceano di infinito di verità. E ogni parola della Bibbia, del Vangelo, nasconde un mare immenso che non finiamo mai di scandagliare. E purtroppo noi di quest'acqua riusciamo a berne piccole gocce. E poche gocce, forse una goccia al giorno se va bene, però pensavo anche che se perseveriamo nell'ascolto continuo della parola, queste gocce, questa goccia ogni giorno ci nutre, ci cambia, ci trasforma e ci sostiene. Ecco, l'altra cosa che volevo richiamare è il bellissimo salmo che abbiamo letto, il Salmo 62, e c'è un aspetto di questo salmo che mi sembra importante richiamare. Si dice: «O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco». Ecco, è importante cercare Dio. Lui ci chiama, ma anche noi dobbiamo rispondere a questa chiamata e cercarlo continuamente nella nostra vita. «Dall'aurora ti cerco», cioè appena mi sveglio, appena i miei occhi si aprono, io ti cerco. E allora, giustamente, per rispondere a questa chiamata dobbiamo avere anche questo desiderio profondo di Dio. Per avvertire la sua presenza, la sua voce, dobbiamo cercarlo, dobbiamo quasi diventare sensibili alla sua voce, quasi sviluppare un senso spirituale che ci aiuta a riconoscerlo, a decifrare la sua presenza nella nostra vita. E l'altra parola bellissima di questo salmo, che secondo me oggi va poco di moda: «Così ti benedirò per tutta la vita». Ecco, la benedizione, ringraziare Dio, benedirlo per tutte le cose belle e meravigliose che fa nella nostra vita, anche per le cose che magari sono più dure. Imparare a riconoscere che tutto nella nostra vita è grazia e che tutto diventa un segno della sua presenza. E penso che anche questo salmo di oggi, che è parola di Dio, contiene una verità grandissima, e cioè che la riconoscenza verso Dio, la gioia e il capire che Lui è sempre presente nella nostra vita è la nostra forza.
E riprendiamo per concludere il nostro commento qui dagli studi di Radio Missione Francescana, il nostro commento a questa ottava domenica dopo Pentecoste, Vangelo, liturgia della parola, che ha come tema la chiamata, la vocazione, che non è una cosa semplice, si dicevano tante cose, ma mi preme evidenziare questo particolare che trovo nella prima lettura che riguarda Samuele ed Eli. Samuele, mentre dormiva nel tempio, il Signore lo chiama. Samuele, ed egli rispose, eccomi. Poi corse da Eli e gli disse, mi hai chiamato? Eccomi. Egli rispose, non ti ho chiamato, torna a dormire. Cioè, Samuele era inesperto, un giovanetto, un bambino che non riusciva a distinguere, a discernere la voce di Dio nel sonno. Ma nemmeno Eli, che era il maestro di Samuele, che era un uomo di una lunga esperienza, così si può intuire nel cammino di fede, nemmeno Eli capiva. Per la terza volta ha dovuto chiamare tre volte Samuele, il Signore, perché Eli potesse indirizzarlo a lui, perché non capiva. Questo cosa significa? Questo particolare deve ricadere, ha una ricaduta nella nostra vita, vale a dire che noi dobbiamo fare memoria dell'esperienza vocazionale passata che è scritta nella nostra persona, nella nostra storia, però dobbiamo anche essere attenti e aperti alla novità delle chiamate di Dio, perché non abbiamo imparato tutto, quello che diceva Irene negli interventi precedenti. La fede non è un dono scontato, che è una specie di pietra preziosa che il Signore ti dona, tu lo accogli, apri la mano e la metti in tasca, ma il dono della fede va sviluppato, appartiene alla vita e la vita deve procedere, deve sempre crescere.
Sì, io volevo far notare che il Signore appunto ha cura di ciascuno di noi e chiama ciascuno nella situazione in cui si viene a trovare, come abbiamo visto bene in queste letture, no? E volevo richiamare la frase di San Paolo quando dice a me che sono l'ultimo fra tutti i santi, fra tutti i cristiani, è stata concessa questa grazia, questa chiamata, no? Perciò io non vivo più per me stesso, ma Cristo vive in me e questa vita che io vivo nel corpo la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Io questa frase l'ho letta perché vorrei tanto che ciascuno di noi potesse ripeterla nel proprio cuore e poi con l'aiuto dello Spirito appunto viverla. E poi l'altra cosa che volevo sottolineare, la chiamata di Samuele. Dio lo chiama nel silenzio della notte. Questo può anche farci pensare che abbiamo bisogno di spazi di silenzio per accogliere la sua chiamata e le sue chiamate, spazi di silenzio che possano farci cogliere la sua voce e quindi l'importanza del silenzio, no? Nel silenzio, quando magari leggiamo la parola di Dio e la meditiamo e la facciamo nostra, l'importanza del silenzio per accogliere appunto la sua parola, perché la sua parola diventi vita nel nostro cammino. E l'altra cosa, volevo leggervi una preghiera di Madeleine del Brel che mi sembra bella proprio per concludere questo momento di meditazione e di commento alla parola di Dio. Signore, che continuamente ci incitasti a star svegli, a scrutare l'aurora, a tenere i calzari e non le pantofole, fa che non ci appisoliamo sulle nostre poltrone, nei nostri anfratti, nelle culle in cui ci dondola questo mondo di pezza, ma siamo sempre attenti a percepire il mormorio della tua voce che continuamente passa tra le fronde della vita a portare frescura e novità. E questo è il nostro augurio da parte di noi che siamo qui a commentare la liturgia festiva. Una buona domenica e un caro saluto da Irene,
Angela,
Padre Gianni.